A Sinistra nei Venti, il nuovo podcast dei Giovani Democratici di Torino.
Buongiorno a tutti e bentornati in una nuova puntata di A Sinistra nei Venti, il podcast dei Giovani Democratici di Torino. In questa puntata andremo ad affrontare alcuni dei temi più caldi dell'attualità. Parleremo infatti di coronavirus, del sistema sanitario nazionale e anche del decreto Cura Italia. Per fare ciò abbiamo con noi in collegamento due ospiti, Ilenia Libergoli, studentessa del quinto anno di medicina a Torino, e Stefano Manai, responsabile formazione medica del PD e coordinatore del Forum Sanità dei Giovani Democratici. Proprio a tal proposito, Stefano, brevemente, che cos'è il Forum Sanità dei Giovani Democratici?
Il Forum Sanità dei Giovani Democratici è nato alla Factory 365, ci siamo riuniti per la prima volta in quell'occasione, abbiamo deciso di continuare a lavorare, a metterci a disposizione della politica. Collaboriamo in maniera molto forte anche con il Partito Democratico, infatti anche per questo sicuramente mi è stata data la delega alla formazione medica dal partito, e cerchiamo di aprirci con le associazioni di studenti di medicina e di specializzanti, cercando di collaborare e capire un po' quali possono essere le varie soluzioni ai problemi del CDL di medicina, del CDL delle professioni sanitarie, come affrontare l'imbuto formativo e tanti altri problemi che possiamo comunque riscontrare sicuramente nel post specializzazione.
Grazie mille Stefano per questa breve ma interessante spiegazione. Volevo inoltre chiederti, riguardo alla situazione legata al coronavirus, come sta reagendo il sistema sanitario nazionale come insieme e come stanno reagendo i singoli operatori? Inoltre, pochi giorni fa è stato passato il decreto Cura Italia, che prevede tra le altre misure che molte migliaia di neolaureati non ancora abilitati ricevano automaticamente l'abilitazione, introducendo così il concetto di laurea abilitante. Che cos'è questa laurea abilitante? E corriamo il rischio, per esempio, di trovarci dei neolaureati in corsia da domani?
Allora, laurea abilitante significa dare la possibilità agli studenti che si stanno laureando in medicina di abilitarsi lo stesso giorno in cui si laureano. Prima sostanzialmente lo studente si laureava e rimaneva, diciamo, in un limbo tra virgolette per un anno, quindi bloccava il percorso di formazione per abilitarsi. Ora lo studente ha la possibilità di anticipare i tirocini pratico-valutativi nel percorso di laurea e una volta che è ottenuto l'idoneità si laurea e automaticamente abilitato. L'unica differenza sostanzialmente rispetto a prima è che anche chi faceva i tirocini pratico-valutativi all'interno del percorso di laurea doveva comunque affrontare un test a crocette con database noto, quindi un test che aveva il 99% di idonei, quindi un pochettino fasullo. Attualmente, diciamo, il governo ha fatto sì che i ragazzi che dovevano sostenere questo test il 28 febbraio venissero in qualche maniera abilitati in ufficio, così si dice, senza dover aspettare che l'epidemia giunga al termine e quindi di rifare il test. E per i futuri laureati in medicina c'è la possibilità che se loro hanno svolto quindi questo tirocinio pratico valutativo si laureeranno. Per esempio, io mi laureerò a giugno e mi abiliterò lo stesso giorno in cui mi laureerò. Se invece un collega non ha svolto i tirocini pratico valutativi, anche se si laureerà a giugno o a maggio, per abilitarsi dovrà prima fare i tirocini pratico valutativi e in un secondo momento verrà abilitato. Non è che con questo decreto il governo vuole mettere in prima linea i neolaureati. Ovviamente questi neolaureati dovranno dare una mano soprattutto nei servizi territoriali, ma allo stesso tempo l'Italia è riuscita anche a mettersi al pari degli altri stati europei che avevano già questa laurea di tipo abilitante. Poi ora più che mai bisogna dare sostegno medico-psicologico al nostro personale, ai familiari, agli amici di tutte le vittime che sono a rischio di burnout. Questa malattia dà un senso di vulnerabilità che può essere dato da una morte silenziosa seguito dal momento della forza, del coraggio, della solidarietà, della responsabilità reciproca. Quello che bisogna fare è dare delle soluzioni pratiche per il sostegno a tutto il personale sanitario e a tutte le persone in quarantena, alle loro famiglie. Abbiamo visto che a tal proposito è grande l'impegno dell'associazione MDR per l'Italia in collaborazione con ASL, Regione della Lombardia e delle altre aziende sanitarie italiane per organizzare gruppi di defusing a sostegno degli operatori sanitari e la condivisione di linee guida per la comunicazione ai familiari delle vittime da Covid. Diciamo che il termine fuse significa proprio disinnescare, quindi stare vicino al personale sanitario con incontri di gruppo per decomprimere poi la reazione emotiva di fronte ad un impatto altamente traumatico.
Il sistema sanitario si trova dunque in mezzo a tutte queste difficoltà ed è proprio nel momento di difficoltà in cui si vede se questo sistema può tenere. C'è il rischio concreto e reale, secondo te, Ilenia, che ci sia una carenza di medici? O in questo momento, secondo te, Ilenia, c'è una carenza di medici in Italia?
Il problema nel nostro paese non è la mancanza di medici, quanto la carenza di specialisti. Le borse di specializzazione finanziate ogni anno sono meno della metà del numero di medici che concorre. Al test dello scorso anno, infatti, a fronte di 8.000 contratti disponibili, hanno partecipato più di 18.000 candidati. Di questi si stima che circa 1.500 giovani medici, laureati e formati in Italia, decidano ogni anno di andare poi a specializzarsi all'estero, trovando lì delle condizioni lavorative e retributive migliori delle nostre, e così di non tornare, costando però in questo modo all'Italia oltre 225 milioni. Questi sono i dati della campagna Offre in Italia della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, portata avanti già dall'anno scorso proprio per richiedere al governo un aumento del numero delle borse di specializzazione. Perché? Perché negli ultimi anni, per far fronte alla carenza di personale specialistico, si è optato sempre per soluzioni tampone, provvedimenti temporanei, mai veramente risolutivi, quali richiamare in servizio medici in pensione o immettere nel mondo lavorativo degli specializzandi agli ultimi anni. La scarsa lungimiranza di queste scelte politiche risulta evidente a tutti oggi, in un tempo di emergenza sanitaria. Nei giorni scorsi è sembrato che il governo, proprio in piena emergenza, si preparasse ad affrontare finalmente in modo programmatico la questione. Sicuramente ad oggi un incremento nelle borse di specializzazione non costituirebbe una misura per affrontare la sfida posta in atto dal coronavirus. Come però questa emergenza sanitaria ci sta mostrando, il nostro sistema sanitario è troppo fragile, non riuscirà a raggiungere le nuove sfide del futuro se non si investe già oggi nella formazione specialistica. Allora proprio in un momento come questo, in cui si evidenzia più che mai la fragilità del sistema sanitario, la carenza di medici specialisti in tutti i nostri ospedali, è necessario un tale investimento, sia perché permette di dare delle opportunità di formazione e di lavoro ai giovani medici, risolvendo così l'imbuto formativo, sia perché è fondamentale per garantire la sopravvivenza del sistema sanitario.
Sarà dunque opportuno aprire un grande dibattito una volta terminata questa emergenza riguardo alle problematiche che hai sollevato. Volevo fare un'ultima domanda invece a Stefano. Come sta reagendo, secondo te, il sistema sanitario, ma anche la politica italiana, di fronte alla sfida di questo Covid-19, soprattutto in relazione ad altri paesi? Qual è la tua impressione?
Ma in Italia noi siamo molto fortunati ad avere un sistema sanitario sostanzialmente pubblico. Basta un semplice paragone con gli Stati Uniti, dove il costo di un tampone si aggira intorno ai 1.000-1.400 dollari e un giorno di degenza supera anche i 3.000 dollari. E questo, diciamo, mette in ginocchio un po' gli Stati Uniti, che devono comunque cercare sempre di fare degli accordi con le assicurazioni per coprire i costi e in qualche maniera salvaguardare chi non può permettersi di pagare l'assicurazione. Questo in Italia sicuramente non succede, ecco. E poi abbiamo avuto anche un governo coraggioso che ha messo fin da subito il problema e ha cercato di porre delle soluzioni con la quarantena, con la zona rossa. Comunque una responsabilità non da poco, perché sappiamo che può avere anche un impatto magari negativo sull'opinione pubblica, al contrario di altri paesi che hanno, secondo il mio personalissimo parere, gestito l'emergenza in una maniera non adeguata, ecco. Come per esempio l'Inghilterra con le dichiarazioni di Boris Johnson, ma anche come altri paesi che hanno in qualche maniera cercato di dire che quello che avevano all'interno del loro paese non era magari il coronavirus, ma era una semplice influenza, quindi c'è stato un picco. Ecco, sono contento quindi di come sia stata affrontata in Italia l'emergenza, sia da parte del governo, che non si è sottratto alle proprie responsabilità, ma anche da parte degli operatori sanitari, che con alta professionalità e turni di lavoro massacranti stanno tenendo in piedi il nostro sistema sanitario nazionale.
Grazie mille Stefano e Ilenia per averci fatto compagnia in questa puntata. Ringraziamo oggi e sempre i nostri operatori sanitari che stanno combattendo per lunghe ore per arginare questa emergenza sanitaria. Vi invitiamo inoltre a rispettare il decreto e non uscire di casa, nella speranza che questa emergenza si risolva quanto prima possibile. Vi auguriamo una buona giornata e vi ricordiamo di seguirci anche sui social, siamo su Instagram e Facebook. Restate aggiornati, a breve un altro episodio.